al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Fratelli e figli, uomini tutti che ci ascoltate, pace, pace noi annunciamo, pace, pace al nuovo anno noi auguriamo, pace a voi qui presenti, cittadini di Roma, che la sua civiltà volle espressa e sancita nella sua Pax Romana, fondata sull'universale estensione dell'uguaglianza dei diritti dei suoi cittadini, fieri e liberi nella saggezza dinamica dei suoi ordinamenti giuridici. Siate coscienti e degni di tanto retaggio. Anche a voi pace, ospiti dell'urbe, visitatori, pellegrini, qua convenuti dall'Italia ed ogni altro paese, e qui associati, non forestieri ma amici, a questa affermazione fraterna d'alto e comune sentimento umano. E pace a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito a dedicare a questo grande ideale della pace questo primo giorno dell'anno civile.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Venturini in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Io sono Fabio Colagrande. In apertura di questa trasmissione abbiamo riascoltato la voce di Paolo VI. Siamo proprio alla vigilia del viaggio pastorale, il 17° in Italia di Benedetto XVI, che toccherà proprio le terre del Bresciano che hanno visto nascere Papa Montini. Si tratta di un viaggio che toccherà tre località: Brescia, Botticino, Sera e Concesio, appunto, il paese natale di Paolo VI. Il 30° anniversario della morte di Papa Montini e l'anno sacerdotale indetto dal Papa fanno da cornice a questo viaggio apostolico. La visita del Papa in queste tre località è dunque un omaggio innanzitutto a Papa Paolo VI, ma anche a Sant'Arcangelo Tadini. Si tratta di un prete bresciano canonizzato da Benedetto XVI lo scorso 26 aprile. Sarà una visita dunque che si svolgerà in tre località, una visita di una giornata, ma noi siamo già collegati con Brescia, con la nostra inviata Gabriella Ceraso, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Gabriella.
Buon pomeriggio Fabio, a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo qui a Brescia, in realtà oggi finalmente è una bella giornata di sole, anche se le previsioni dicono che domani purtroppo, ahimè, ci sarà la pioggia. Non scoraggia nessuno, ovviamente tutto va avanti, però è più bello poter guardare le piazze di Brescia e della provincia con il sole. E direi che l'attesa si vede ancora di più, ti dico solo così, quello che abbiamo visto noi, piazze, strade vestite dei colori del Vaticano, bianco e giallo, che sono un po' ovunque, a volte misti al tricolore, e poi ci sono tante composizioni anche di fiori e manifesti che sia a Concesio, dove siamo stati ieri, che appunto qui per le strade del centro storico di Brescia dicono grazie al Papa Pellegrino, ma anche un benvenuto. Bella la scritta ieri che abbiamo letto a Concesio: ringraziamo il Santo Padre per la gioia che ci ha dato, con una devozione filiale che si respira in maniera particolare lì a Concesio. Quindi diciamo un'attesa febbrile della Chiesa, direi soprattutto per l'annuncio del Vangelo che viene a fare qui il successore di Pietro, ma anche di tutta la comunità nel suo insieme, che aspetta, lo deduciamo anche dai quotidiani locali oggi in edicola, una parola di incoraggiamento nel confronto con quelle che sono le sfide del mondo contemporaneo, che spesso e volentieri escludono Dio, no? Dal contesto. E direi questa è la preparazione della città oggi. Domani sarà una festa per tutti, si prevede più o meno 50.000 presenze, ma sono dati assolutamente molto indicativi. Un abbraccio gioioso, questo vuole essere da parte di una comunità aperta, una comunità molto estesa, perché 1 milione di abitanti fa questa diocesi di Brescia. e oltre 470 le parrocchie che sono state tutte coinvolte in questo lungo percorso che il Papa farà. In Papa Mobile forse è quello più lungo compiuto finora, oltre 30 chilometri su circa 78 totali, 473 parrocchie che si sono date da fare perché il lungo percorso sia già di per sé una festa e un'accoglienza sotto lo sguardo attento degli oltre 2000 volontari. Molti sono giovanissimi, molti sono dei ragazzi. È confermata in tutto e per tutto anche la scaletta della visita, nonostante questo timore di pioggia la prefettura conferma tutti i particolari, nessun cambiamento nel percorso. Arrivo alle 9.30 allo scalo militare di Ghedi dopo un'ora di viaggio più o meno da Ciampino, e il primo bagno di folla nel comune del Marmo, Botticino Sera, dove il Papa si andrà ad inginocchiare davanti le spoglie del Beato Tadini. Tu lo hai citato, questo sacerdote santo, iniziatore della Mutua Operaia, che è vissuto lì questo incontro come un evento straordinario. Quindi Sant'Arcangelo Tadini, prima tappa, poi l'arrivo in Piazza Paolo VI, che è il cuore della diocesi. Nella piazza il Papa troverà rappresentata tutta la diocesi. Sono solo 12.000 quelli che possono accedere, solo per motivi di spazio, però nel centro ci sono 4 maxi schermi che sono stati allestiti, e oggi è completato il palco bianco del colore del marmo chiaro del Duomo Nuovo, che fa da sfondo appunto al palco sul sagrato, il Duomo del Marmo proprio di Botticino. Un colpo d'occhio per questa bellissima piazza che racconta la storia di fede e di passione civile che è propria di questa terra. E poi, visto che siamo un attimo di tempo, dico l'ultima tappa della giornata, cioè Concesio, e ecco qui il ricordo di Paolo VI diventa proprio realtà.
La visita alla casa natale di Papa Montini, sì. Che diciamo è un po' l'elemento che sta attirando di più l'attenzione per quanto riguarda questo viaggio di Benedetto XVI, ma come tu ci hai già spiegato, Gabriella, per questo suo primo viaggio nel Bresciano il Papa ha creato un programma che è abbastanza ricco, che ha altri motivi, no? Ha altri motivi di interesse, non solo il ricordo del suo predecessore Paolo VI, al quale è legato diciamo anche per diversi contenuti del suo magistero. Ma io so che tu hai un ospite accanto a te.
Sì, allora dunque subito te lo presento, è Don Marco Mori, che è il direttore dell'ufficio oratori e pastorale giovanile. Benvenuto Don Marco.
Grazie, buongiorno.
Allora, noi abbiamo scelto Don Marco perché per parlare in realtà di questa visita sotto due punti di vista di cui forse ancora poco si è parlato, cioè quello del protagonismo giovanile. Il Papa non incontrerà in maniera specifica i giovani, non è previsto nel suo percorso, i tempi sono molto serrati, e da una parte appunto il mondo giovanile, e dall'altra quello che un po' rappresentano questi giovani in piazza, cioè l'impegno e la realtà degli oratori che tanto spazio ha nel cattolicesimo bresciano. Allora, iniziamo proprio da questo punto, dato che Don Marco è il direttore dell'ufficio oratori. Allora, l'oratorio appartiene alla tradizione, a questa tradizione bresciana. Qual è la sua funzione nella vita di questa chiesa locale?
Guarda, da noi l'oratorio appartiene come l'ossigeno all'aria, nel senso che nelle nostre parrocchie si trova dappertutto un oratorio. Di fatto i nostri oratori sono circa 400, quindi 470 parrocchie, 400 oratori, è la casa che la parrocchia dedica in modo particolare ai ragazzi e ai giovani. Quindi in questa casa c'è la possibilità da parte dei ragazzi di incontrarsi, di giocare, di trovarsi, di avere momenti informali di amicizia, ma momenti anche molto, come dire, alti di formazione, di preghiera. È questo mix di questi elementi che la comunità cristiana mette a favore dei ragazzi. L'intuizione è esattamente questo: occorre una casa per crescere. Se la comunità cristiana, la parrocchia nella sua cellula fondamentale, non offre questa possibilità, nessuno cresce. E allora questa cura è diventata per noi una tradizione che poi si è concretizzata proprio in queste grandi case che anche le più piccole parrocchie bresciane hanno, dove c'è il campetto da calcio, dove c'è il bar, dove ci sono le aule di catechismo, dove ci sono appunto, dove c'è la cappella che di solito è il cuore dell'oratorio. Questo mix di umanità, di crescita dell'umanità e della fede, che fa dell'oratorio la casa percepita dai ragazzi come una casa abitabile per loro.
Che età hanno i ragazzi che frequentano i vostri oratori?
Guarda, questo dipende molto anche dalle attività che si fanno, ovviamente. viene spontaneo per tutti frequentare l'oratorio durante il periodo della catechesi, quindi per intenderci elementari e medie, però noi non abbiamo mai avuto in questi anni così tanti adolescenti come in questo periodo, soprattutto su alcune attività degli oratori. Faccio un esempio giusto per concretizzare la cosa. Noi d'estate, ad esempio, ospitiamo quelle che noi chiamiamo i GREST, che sono i gruppi estivi, che non sono nient'altro che delle giornate di formazione, di gioco, aperte ai bambini. Lì, se noi non avessimo i circa 7.000-8.000 adolescenti sparsi sul territorio della nostra diocesi, che accolgono i 50.000 ragazzi che vengono nei nostri oratori a fare questa attività, non potremmo stare in piedi. Cioè, cosa voglio dire? L'oratorio diventa un modo con cui un ragazzo, a qualsiasi età, fino a che diventa grande di fatto, ha la possibilità di avere un posto per sé, un posto dove andare e un posto dove prendersi delle responsabilità. Questo mix oggi funziona tantissimo. Gli adolescenti vengono non solo perché trovano qualcosa per loro, ma trovano qualcosa che loro possono fare per quelli più piccoli, ad esempio. E questa è un'intuizione che ci sta facendo bene in questo periodo e che ci permette di accogliere e di far sentire la parrocchia una casa vera per questi ragazzi. Di fatto questa è una grande fortuna. Da noi nessuno non sa che cosa è l'oratorio, perché in realtà tutti ci sono passati. Poi magari uno ha i cammini suoi per cui esce, un po' se ne va, questo è anche giusto, fa parte del gioco della vita, però poi dopo quando ritorna genitore, ad esempio, vuole che i suoi figli gli vadano all'oratorio. Ecco, l'oratorio da noi si respira come questa casa in cui vado, vengo, entro, esco, c'è un ruolo, c'è una possibilità. Tendenzialmente nessuno mi sbatte la porta in faccia, ecco
quindi tanti motivi. Dicevamo prima questo aspetto della chiesa locale, fatta anche di un impegno laicale, fatta anche di congregazioni religiose, di movimenti cattolici, è fatto appunto di questo aspetto che tu dicevi, di una lunga tradizione dell'oratorio, e tutto questo si lega intimamente alla figura di Paolo VI, che dicevamo è un po' il filo conduttore. Lui ci teneva in particolare agli oratori e tu mi sembra che abbia raccolto un po' quelle che sono state le sue, diciamo, provocazioni sugli oratori.
Sì, c'è un dato interessantissimo di Paolo VI, cioè che Paolo VI non ha passato tanto tempo in oratorio, nel senso che sappiamo che anche la sua cagionevole salute, insomma, gli impediva anche una partecipazione diretta. Eppure da cardinale di Milano, ma anche da Papa, ha alcuni discorsi di approfondimento sul ruolo dell'oratorio che io, quando li ho scoperti, ho fatto un salto sulla sedia veramente, perché ha la capacità di leggere la vita dell'oratorio esattamente riuscendo a far vedere come l'oratorio diventa un luogo significativo proprio perché riesce a essere equilibrato su tutti i fronti. Ad esempio, ci sono alcune pagine sullo sport all'interno dell'oratorio, veramente lui che non ha mai dato un calcio a un pallone, dove fa vedere come dentro questa attività dell'oratorio la possibilità che l'educatore ha di entrare in contatto con un ragazzo è altissima ed è molto più forte, secondo lui, ad esempio, che in altri momenti o in altre istituzioni come nella scuola, nella famiglia, lui dice quando un prete riesce a entrare con il gioco nella vita di un ragazzo, quel prete per quel ragazzo diventa il riferimento unico in quel momento. Quindi tu hai la possibilità di avere un punto di riferimento. Quello che lui sprona è che l'oratorio diventi di fatto un punto di riferimento sentito, reale per la vita del ragazzo, ma anche un trampolino di lancio verso le scelte che un ragazzo e un giovane deve fare. La palestra era questa l'immagine, penso, più cara a Paolo VI. L'oratorio è la palestra della vita in cui voi fate tante cose, ma fondamentalmente vi preparate poi per quello che vi serve dopo.
Ed è anche un ponte, se non mi sbaglio lo diceva, tra la famiglia stessa e la scuola. È un po' una via di mezzo che ha un'altra funzione, ovviamente, però è fondamentale per, diciamo, accompagnare queste altre due
Assolutamente.
Realtà.
Assolutamente. Poi, fra l'altro, Paolo VI faceva questa affermazione in un periodo storico molto particolare, perché siamo a cavallo degli anni 60-70, sappiamo il 68 con tutto quello che è stato, cosa voleva dire rispetto alle istituzioni. Allora, e Paolo VI diceva, ecco, l'oratorio diventa effettivamente quel momento, quella soglia che permette permette a tante istituzioni di trovarsi e di diventare significative per un ragazzo. E quindi da questo punto di vista ovviamente magari le cose sono cambiate, però in realtà questa intuizione rimane secondo me dentro nella nostra tradizione di oratori.
Sì, anche il fatto che, come appunto tu ci dicevi, sono gli adolescenti per esempio in questo momento a inondare i vostri oratori, qualcosa dice, no?
Io ti dico, noi non abbiamo mai avuto così tanti adolescenti in oratorio. Ecco. Questo è un dato interessantissimo, perché poi l'adolescente non è che non è adolescente dentro, il diciassettenne fa sempre diciassettenne, quindi anche quando tiene i bambini, quando si dà da fare, lo fa sempre da diciassettenne, quindi un po' caotico, un po' altalenante, un po' su, un po' giù, però lo fa veramente. E questa cosa qui diventa mettere dentro in una persona il seme della gratuità, della disponibilità, della capacità di apertura verso l'altro, del prendersi responsabilità, del non aver paura di gestire anche delle situazioni che lui non conosce. Ci stupiscono sempre i nostri ragazzi quando ci chiedono e ci rimproverano perché noi non gli diamo abbastanza per essere capaci di fare quello che fanno all'interno dell'oratorio. E questo diventa educare dal di dentro, che era un'altra delle intuizione fondamentale di Paolo VI. Il Vangelo non lo si annuncia, i Vangeli annunziandi, non si annuncia perché dall'esterno tu lo metti, ma perché è un seme che cresce dal di dentro. L'oratorio vive questo far crescere il Vangelo dal di dentro tramite questo modo di approcciarsi e di rendere protagonisti i ragazzi.
Don Marco, Gabriella, voglio interrompervi.
Sono sull'attento.
Ecco, no, intanto per ricordare ai nostri ascoltatori che siamo collegati con Brescia, con la nostra inviata Gabriella Ceraso e con Don Marco Mori, che dirige l'ufficio per gli oratori e la pastorale giovanile della diocesi, ma perché dopo questa interessante intervista, però io direi che è il caso di sentirli i giovani, perché so che Gabriella ne ha intervistati alcuni, e anche se non c'è un incontro specifico con il Papa, domani, mi confermi Gabriella, saranno in parecchi ad aspettarlo in piazza.
Loro sono pronti, anzi l'assenza di un momento specifico non li scoraggia assolutamente, sentiamo le loro voci.
Noi cerchiamo di esserci, a prescindere dal fatto che siano cose fatte apposta per noi, anche alla luce di quello che diceva prima Giovanni Paolo II, delle sentinelle del mattino e di quello che dice adesso Benedetto XVI, è implicito che comunque noi ci siamo.
Le emozioni, le sensazioni, i sentimenti in questo momento?
Chi viene è una persona carismatica, è un'attesa di parole di conforto, parole di fratellanza, soprattutto in un periodo un po' grigio come quello che stiamo vivendo, di crisi economica e di insicurezza sociale, per cui è speranza in parole di aiuto, di conforto allo spirito.
C'è qualcosa in particolare, una parola proprio per voi, qualcosa che vi può aiutare anche ad andare avanti?
È una parola di fiducia nei confronti dei giovani, perché penso che quando uno sente che qualcuno ha fiducia in lui, tira fuori anche le qualità nascoste e con coraggio affronta le situazioni, momenti difficili.
Perché avete scelto di vivere insieme queste ultime ore?
Noi, facendo un servizio di accoglienza all'interno della piazza durante la celebrazione, abbiamo deciso di trovarci insieme in modo tale da poter rappresentare il volto giovane e comunque festante della diocesi a chi arriva in piazza per sentire la voce del Papa.
Le tue sensazioni oggi in attesa?
Di aspettare il momento, dell'aspettare la domenica, cercare di vivere questi due giorni con gli altri volontari nel migliore dei modi per accrescere ancora la mia fede, la mia speranza, e domenica donare questo mio sorriso che mi sarò creato in questi due giorni ai vari pellegrini che arriveranno qua in piazza.
Questa visita si svolge nel segno di Paolo VI, no? Che cosa rappresenta in voi questa figura?
Ma la figura di Paolo VI, specialmente per i giovanissimi, al di là di un retaggio storico, è difficile da inquadrare. Però proprio alla luce di quello che è stato il magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, si sta scoprendo, o meglio riscoprendo, la figura di questo Papa come sicuramente un precursore dei tempi, un Papa con uno sguardo sul futuro, attento a problematiche che oggi la Chiesa si sta trovando effettivamente ad affrontare.
E questi erano i giovani della diocesi di Brescia che aspettano il Papa domani, la visita di Benedetto XVI appunto a Brescia, a Botticino Sera e a Concesio, il Papa in Lombardia domenica 8 novembre. Siamo collegati con la nostra inviata Gabriella Ceraso, che ha effettuato queste interviste. Gabriella, a te la linea.
Sì, allora noi salutiamo Don Marco Mori, che è il nostro Grazie. Ospite di questa mattina, il direttore dell'Ufficio Oratorio e Pastorale Giovanile, così può raggiungere i ragazzi che lo aspettano, sono tutti riuniti per finire appunto insieme queste
per
ore.
Per accogliere tutti gli altri.
Esatto, infatti. Che ci separano
grazie,
dalla
grazie,
presenza del Papa.
Grazie, grazie. Allora Gabriella, so che ci sono diverse iniziative legate ovviamente a questo viaggio, tra l'altro c'è una colletta per le chiese più povere soprattutto dell'Africa, questo è il dono che la diocesi di Brescia ha preparato per il Papa e che gli consegnerà per mano del vescovo Luciano Monari all'arrivo in piazza Paolo VI.
Sì, esattamente, sul Sagrato ci sarà questo incontro sia con il Vescovo che con il Sindaco, cioè, ci sono ovviamente i doni, la comunità è generosa, molto generosa, e hanno pensato di fare qualcosa per le chiese più bisognose, appunto in particolare, come tu hai detto, la chiesa africana. Il Vescovo ripete quella che è un po' la sua lettura dell'evento, la presenza di Benedetto XVI, una presenza che parla a laici e credenti, questo diciamo è l'aspetto che lui ribadisce in queste ore che ci separano. Perché sottolinea questo Papa è da sempre in dialogo con il mondo contemporaneo, un dialogo a volte duro come deve essere il dialogo, ma certo un dialogo umano, e questo sarà accolto anche da appunto chi non crede. Quindi se abbiamo la possibilità di ascoltare la nostra intervista al Vescovo Monari, che racconta i significati profondi della visita, le aspettative, e presenta la Chiesa locale, possiamo ascoltarlo.
Ascoltiamola.
Noi diamo almeno due significati preziosi. Il primo è naturalmente quello della comunione che ci lega con la Chiesa di Roma e con il Papa di Roma. Che venga il Papa di Roma a parlare a noi vuol dire il riconoscimento del cammino della Chiesa bresciana come autentica Chiesa cattolica. E vuol dire accogliere dalla voce del successore di Pietro l'annuncio del Vangelo, accoglierlo con una energia, una luminosità che è particolare. E questo è il primo significato grande. Il secondo è la memoria di Paolo VI, al quale siamo particolarmente affezionati e siamo contenti che Benedetto XVI venga per ricordarlo. Vorremmo riuscire a dare una testimonianza di fede che sia in qualche modo degna del Papa che abbiamo avuto.
Qual è il clima che si è creato e anche se ha raccolto delle richieste e delle attese? Tese di tutta la comunità.
Il clima è quello della ospitalità gioiosa, con attese semplicemente della presenza, il potere ascoltare dalla sua voce il Vangelo e il potere riconoscere in lui una persona che sta vivendo con impegno e con una fedeltà grande il Vangelo nel confronto con le sfide che la cultura di oggi pone.
Qual è la comunità che troverà il Papa? Cioè quali le peculiarità ma anche le sfide?
Il Papa trova una Chiesa che ha una tradizione cristiana molto forte e soprattutto una tradizione di impegno anche laicale nella società, nella scuola, nella sanità. Trova una città che ha i problemi del confronto con la cultura di oggi, con la pluralità delle culture, perché da noi ci sono tantissimi immigrati, c'è il problema fondamentale della secolarizzazione che è proprio del nostro mondo contemporaneo, la capacità di fare capire che perdere il rapporto con il mistero di Dio e con il trascendente è una perdita secca anche dal punto di vista umano. Sono le sfide che Papa Ratzinger sta affrontando da sempre.
La terra bresciana è anche terra di forti attività economiche, dunque di industria, di lavoro. In tal senso la stessa Caritas in Veritate, che è l'enciclica diciamo di questo momento, ha dato forte peso allo sviluppo umano integrale. Ecco, sotto questo profilo cosa si augura anche che possa lasciare come segno il Papa?
Che ci aiuti a comprendere lo sviluppo umano in tutta la sua ricchezza. Perché è uno sviluppo che comporta sviluppo economico o sviluppo tecnologico, ma è uno sviluppo che richiede soprattutto una crescita di umanità, quindi di capacità dell'uomo di gestire gli strumenti che ha a disposizione, avendo degli scopi, creando dei legami di comunione di fraternità con gli altri, sviluppando un senso di responsabilità nei confronti della società e delle altre persone.
Immagino che la piazza che accoglierà il Papa, piazza Paolo VI, sarà una piazza colorata e diversificata nelle sue componenti, no? Ci può dare un'anticipazione di quello che sarà?
Noi abbiamo tentato di far entrare nella piazza Paolo VI un pochino i rappresentanti di tutte le realtà che ci sono nella diocesi. Speriamo che questo sia percepito proprio per quello che vuole essere il segno di una comunione che lega tutti, quel unico corpo che è il corpo della Chiesa bresciana.
Ed era il vescovo di Brescia Luciano Monari, intervistato dalla nostra inviata a Brescia Gabriella Ceraso. Proprio abbiamo ascoltato le parole del vescovo alla vigilia della visita di Benedetto XVI in Lombardia, in questa città dove celebrerà messa domani. Prima ancora si fermerà a Botticino Sera per venerare il corpo di Sant'Arcangelo Tadini, questo sacerdote che lo stesso Benedetto XVI ha canonizzato, e poi nel pomeriggio la visita alla casa natale di Papa Montini, ma anche un altro momento, non è vero Gabriella, l'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto Paolo VI.
Sì, questo è un appuntamento molto ufficiale. Incontrerà per l'inaugurazione della nuova sede che sorge proprio di fronte la casa natale di Giovan Battista Montini. Incontrerà il Papa tutto lo staff dell'istituto, che è un centro di studi internazionali e anche di documentazione sulla vita di Giovan Battista Montini come sacerdote, poi come vescovo, tutto il suo iter nella vita della Chiesa fino ovviamente al pontificato, ma anche una documentazione sulla traccia che quest'uomo ha lasciato nel Novecento, e ne parla la biblioteca enorme, specializzata, che raccoglie testi editi da Montini. Ovviamente nell'istituto l'archivio di manoscritti editi e inediti, dalle lettere ai carteggi, a documentazione fotografica, e ne parla ovviamente il premio internazionale che si attribuisce, che verrà attribuito domenica dal Papa a una persona o un ente, in questo caso un ente, una collana patristica francese, che ha contribuito in modo rilevante alla cultura di ispirazione religiosa. L'istituto è a 30 anni già di vita, da Brescia si sposta a Concesio, inizia un nuovo cammino proprio a testimoniare la attualità del magistero di Papa Montini, studiato con uno spirito scientifico. Non vuole essere agiografia, vuole essere proprio un servizio alla verità.
Grazie a Gabriella Ceraso. Ricordiamo poi l'ultima tappa sarà questa visita alla chiesa parrocchiale in cui Paolo VI fu battezzato, poi il ritorno verso Roma. Questo è il programma che vi abbiamo descritto e presentato grazie alla nostra inviata di questo viaggio pastorale di Benedetto XVI nel Bresciano. Gabriella, ti ringraziamo, a te, a Gustavo Messina che ti assiste dal punto di vista tecnico. Buon proseguimento di lavoro.
Grazie anche a voi, buona giornata.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, naturalmente la visita pastorale di Benedetto XVI a Brescia, Botticino e Concesio in programma domani. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, un po' come volta pagina, e poi passeremo alla seconda parte della diretta ascoltando altre interviste su questo viaggio pastorale.
Bersani proclamato segretario, saremo il partito dell'alternativa sulle riforme, confronto in Parlamento, Bindi presidente. Influenza A, muore una bambina di 8 mesi a Napoli, Organizzazione Mondiale della Sanità, importante vaccinarsi. L'Iran rifiuta l'invio dell'uranio all'estero, accordo più difficile, il presidente russo Medvedev, possibili sanzioni, al G20 finanziario il punto su crisi, il premier inglese Gordon Brown propone di tassare le transazioni finanziarie. L'anziana uccisa e mutilata nella sua casa nel Varesotto, le ipotesi, omicidio per questioni economiche o l'opera di uno squilibrato. Ladro burlone in Gran Bretagna, non gli piace la foto segnaletica, ne manda alla polizia una nuova con il telefonino. E buongiorno ai telespettatori del TG1. Apriamo questa edizione parlando della influenza A. A Napoli è morta una bambina di 8 mesi, a Torino è morto un anziano, e si moltiplicano poi gli inviti delle istituzioni a vaccinarsi per le categorie a rischio. Ada De Santis.
Questa è l'apertura del TG1 delle 13.30 di questo sabato. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande, siete sulla Radio Vaticana in diretta, Vincenzo Proto in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con la nostra informazione. Ma continuiamo la diretta di oggi, che stiamo dedicando alla visita pastorale che Benedetto XVI compirà domani nel Bresciano, visitando ovviamente Brescia, ma anche altre due località, Botticino Sera, che è questo centro, questo comune dove si conservano le spoglie di Sant'Arcangelo Tadini, un sacerdote bresciano che il Papa ha canonizzato lo scorso 26 aprile, in qualche modo una figura modello nell'anno sacerdotale, e poi Concesio. Il Papa sarà nel paese natale di Paolo VI ad attendere il Papa. Naturalmente nella casa natale di Paolo VI ci saranno i familiari di Giovan Battista Montini che vivono ancora nella casa che fu di Paolo VI. Sentiamo a questo proposito emozioni e ricordi da Fausto Montini, nipote di Paolo VI, al microfono della nostra inviata Gabriella Ceraso.
Certamente è un segnale molto forte di apprezzamento verso la memoria e la figura dello zio Paolo VI, che forse dobbiamo ancora tutti imparare un po' di più a conoscere, però ha dato delle indicazioni formidabili alla Chiesa e ai cattolici.
Si è detto sempre molto, no, dell'importanza che l'ambiente familiare ha avuto nella formazione di quello che sarà poi il futuro Papa. Cosa questa famiglia ha donato?
Provo a accennarla solo a grandi linee. La vita, diciamo, dei genitori, in particolare di Paolo VI, che nasce nel periodo ancora di presenza del famoso non expedit, cioè della non partecipazione né attiva né passiva dei cattolici alla vita politica, però potevano dimostrare di essere validi cittadini contribuendo all'attività di carattere sostanzialmente culturale ed economico che diventassero significative e importanti per la società. Credo che sia in questo ambiente di gente dinamica che lo zio riconosce le sue formazioni iniziali, padre Caresana, il padre Bevilacqua, i Longinotti, i Bazzoli, come ambiente invece laico, una specie di salotto aperto.
Oggi quanto secondo lei nel bresciano è vivo il ricordo di Paolo VI?
Proprio anche per merito del suo Paolo VI la memoria è molto presente, molto viva, ma a livello culturale, anche perché Paolo VI era un personaggio splendido, squisito per chi lo conosceva, anche interessante e facile per chi lo legge tuttora.
Di suo zio come Papa si sottolineano a livello ufficiale, no, diversi aspetti, si parla del Papa del Concilio Vaticano, il Papa delle Riforme, il Papa del Dialogo. Lei quale aspetto custodisce?
Questa sensazione di totale disponibilità verso chiunque. Sembrava un po', non dico austero, ma riservato. In realtà era attento a tutti e interessato a tutti. La prima volta che, appena incoronato, siamo andati a una messa detta da lui in Vaticano, quando per la prima volta l'ho sentito dire nella preghiera dopo la consacrazione «E me, indegno tuo servo», l'ha detto con un contenuto così convinto che ho detto: questo è proprio quello che lui è, si sente servo di tutti.
C'è una traccia, un insegnamento che porta nella sua vita di ogni giorno di questa figura?
Io devo dire che me lo sento così presente, così vicino. Per lungo tempo eravamo una famiglia unica e il referente capo della famiglia era lo zio Don Battista. La presenza, pur non essendo fisicamente frequente, però era costante in noi. C'era un problema, ne parlava la mamma o il papà con lo zio Don Battista, e quindi per me rimane presente esattamente come il mio padre e mia madre, quindi anche come insegnamento. Forse ecco la sua preoccupazione principale, avere una coscienza formata, ecco, questo ce lo diceva sempre. La cultura religiosa deve essere almeno pari alla cultura umanistica, civile che si ha. Questo era uno dei punti su cui insisteva.
Ed era Fausto Montini, nipote di Paolo VI. I familiari di Paolo VI vivono ancora nel paese natale Concesio, che Benedetto XVI visiterà domani pomeriggio, visitando la casa natale di Papa Montini, poi inaugurando la nuova sede dell'Istituto Paolo VI e ancora visitando la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in cui Giovanni Battista Montini fu battezzato. Ancora un'altra intervista della nostra inviata Gabriella Ceraso. Parliamo invece della mattinata di domani, perché la prima tappa del percorso verso Brescia del Papa sarà una sosta al santuario di Botticino Botticino Sera, comune della Val Verde, famoso per il suo marmo, che custodisce l'urna con le spoglie di Sant'Arcangelo Tadini. Le strade sono già vestite a festa con stendardi e bandierine dai colori vaticani, spiccano i manifesti di Tadini e del Papa, che viene a venerare il sacerdote canonizzato da lui ad aprile e che a fine Ottocento, nel perfetto spirito della Rerum Novarum, unì all'opera pastorale un'intensa attività sociale a tutela soprattutto del lavoro e della famiglia. L'attesa della comunità di Botticino Sera nelle parole del parroco Don Raffaele Licini. Ascoltiamo.
Accogliere il Papa in questa nostra parrocchia è sicuramente qualcosa di irripetibile. Il Papa ci insegna come lui si fa pellegrino presso Sant'Arcangelo Tadini, anche noi abbiamo camminare continuamente nella direzione di lui, perché il grande desiderio che aveva Tadini era quello che lui voleva, che tutte le anime fossero portate in cielo.
La presenza del Papa è anche per omaggiare nell'anno sacerdotale il sacerdote Arcangelo Tadini. Che modello di sacerdozio ha incarnato?
Sant'Arcangelo è un uomo del tutto in armonia con la Chiesa, proprio dal punto di vista della fede, della disciplina, dell'obbedienza. Anzi, si dice che fosse anche uno abbastanza aggrappato alla tradizione. Però nello stesso tempo un uomo così capace di essere in rapporto con il Signore, da vedere in questo rapporto il bisogno di tutte le persone e in modo particolare di chi a quel tempo faceva fatica nella vita, organizzando quello che è stato anche l'impegno dal punto di vista lavorativo nella costruzione della filanda e anche nel mettere accanto queste persone che lavoravano delle suore operaie perché il lavoro fosse colto nel suo insieme, nell'aspetto proprio grande del suo valore. Non più solamente come una fucina di visioni atee o avverse la Chiesa, ma invece un ambiente bisognoso del fermento del Vangelo, un mondo quindi da incontrare più che da contrastare.
Il messaggio che lascia questa figura, secondo lei, quello più forte?
Guardi, lui diceva: la mia scienza è la croce, la mia forza è la stola. C'è dentro un po' tutta la sua caratteristica di prete, ma anche di un uomo che veramente voleva far sì che l'azione del Vangelo riuscisse davvero a entrare nel cuore di tutte le persone.
Ed era Don Raffaele Licini, parroco di Botticino Sera, questo comune nel Bresciano, dove domani il Papa si fermerà per venerare il corpo di Sant'Arcangelo Tadini, il sacerdote di cui appunto ci parlava questo parroco. Grazie a Gabriella Ceraso anche per questa intervista. Noi chiudiamo qui la nostra diretta alla vigilia del viaggio del Papa nel Bresciano. Vi ricordo, oltre che la città di Brescia, il Papa visiterà appunto Botticino Sera e Concesio, il paese natale di Paolo VI. Vi ricordo oggi alle 15:10 nel programma di Federico Piana un altro collegamento con la nostra inviata. A questo punto noi vi diamo come sempre un aggiornamento sulla situazione del traffico in città. Oggi a Roma è tornato il sole, anche se domani è prevista altra pioggia, e sabato vediamo alle 13:50 che traffico c'è. La linea al CIS Viaggiare Informati.
Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Situazione nel complesso abbastanza regolare in queste ore, infatti poche le situazioni di disagio. Evidenziamo un incidente avvenuto sulla circonvallazione nomentana che sta creando dei rallentamenti tra via Livorno e via dei Monti Tiburtini in direzione della via Salaria. Nel corso delle ore pomeridiane, esattamente tra le 14 e le 20, ci potranno essere dei disagi, difficoltà di circolazione intorno all'area di Piazza Navona a causa di una manifestazione statica appunto che avrà luogo nella piazza succitata, e al momento troviamo anche nel quadrante est della capitale, dunque sul tratto urbano dell'A24, dei rallentamenti per traffico, in particolare tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro cittadino della stessa tangenziale, ma anche dalla tangenziale fino all'allacciamento con il grande raccordo anulare, dunque in direzione fuori città. Queste notizie al momento, vi restituisco la linea.
Grazie davvero al Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale. Vi ricordo che il CIS risponde al numero gratuito 1518. A questo punto vi auguriamo un buon sabato e una buona domenica. Tra poco, tra circa 9 minuti, l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Intanto la buona musica di 105 Live. Restate con noi.